Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170 e il Parma ha ripreso gli allenamenti perché conquistata la promozione, conquistato il primo posto, ora c'è da vincere un derby, il derby, quello di venerdì sera al Mapei Stadium contro la Reggiana, un Parma che avrà pochi giorni per preparare questa partita, avere un calendario molto molto denso per queste ultime tre giornate di campionato, 1° maggio a Bari, 5 maggio in casa con la Cremonese, si chiude il 10 a Reggio Emilia, un Parma già sicuro del primo posto che guida la classifica con 75 punti, seguito dal Como 72, il Venezia 70, e queste due squadre si giocheranno il secondo slot per la promozione diretta, la terza invece andrà ai playoff, Como che ospiterà il Cosenza già salvo, mentre il Venezia andrà a far visita allo Spezia che è impelagato nella lotta, nella affollata lotta per non retrocedere. Poi abbiamo già sicure dei playoff Cremonese a 64, Catanzaro a 60, poi Palermo 53, Sampdoria 52, Brescia 51, già sicure anche loro di accedere alla fase post-season, da chiarire ancora le posizioni, un Palermo che sembrava sicuro almeno del sesto posto e ora deve invece difendersi dagli assalti finali di Sampdoria e Brescia. Poi un gruppo di squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato nei 90 minuti finali, su Tirol 47, Cosenza, Cittadella e Pisa e Reggiana 46, Modena 44 e poi si entra nella zona calda aperta dallo Spezia 41, Ternana 40, 38 troviamo Bari e Ascoli, a 33 la Feralpi Salò e Lecco 26, Lecco e Feralpi Salò che sono già retrocesse matematicamente, quindi torneranno in C dopo un solo anno in cadetteria. Ci state già scrivendo, per favore mi sapete dire il numero di spettatori presenti domenica al Tardini. Ebbene, domenica al Tardini eravamo in 19.023, di cui 9.663 paganti, 1.200 anche presenti nel settore ospiti. C'è da dire, stadio tutto esaurito, aveva una bellissima cornice di festa prima, durante e anche dopo la partita, con il corteo che si è concluso con la grande festa in piazza Garibaldi, che ha celebrato doverosamente e degnamente questo primo posto del Parma, che per la prima volta nella sua storia si è aggiudicato, direi con pieno merito, il campionato di Serie B, facendolo al termine di una partita pazzesca. Il Parma, ricordiamo, è rimasto in 10 dopo un quarto d'ora di fronte a una Cremonese che alla vigilia era tra le più accreditate, tra le dirette concorrenti per il salto di categoria, e ha giocato una partita splendida creando tante occasioni e strameritando il pareggio ad opera di Valentin Mihaila, che è uno dei giocatori più in forma, addirittura il miglior marcatore del Parma nel 2024 con 5 reti realizzate delle 6 totali in campionato. Mihaila che ha realizzato sotto rete su un assist perfetto dalla sinistra del suo connazionale gemello Dennis Mane. Mane e Mihaila, pensiamo, possono essere grandi protagonisti anche in occasione della partita di venerdì sera al Mapei Stadium. Ci scrive un nostro radioascoltatore: ciao a tutti, avete novità su eventuali biglietti per il derby? Qui si rischia che parecchia gente si muova senza, non so quanto convenga, gestione da terzo mondo. Ne parleremo, anzi ne approfittiamo per farvi ascoltare le ultime novità proprio sul derby Reggiana Parma nel servizio di Alberto Rugolotto.
La partita confermata alle 20.30, 2.000 biglietti fumati mezz'ora, nessuna nuova dotazione di tagliandi per i tifosi crociati. Sono le ultime verso il derby di venerdì al Mapei Stadium. Ancora tante polemiche per la quota di ticket concesse ai gialloblu. A priori non sono da escludere ulteriori posti, ma non ci sono ad ora comunicazioni ufficiali. Mentre per il settore della tribuna est la vendita è riservata solo ai residenti nella provincia di Reggio. Sull'orario invece la Reggiana avrebbe rassicurato i supporter granata sull'assenza di variazioni.
Si punta a superare il record stabilito con il Modena poche settimane fa, che fu di quasi 13.500 persone. Al momento con gli abbonati arriviamo a quasi 11.000, quindi ci sono tutti i presupposti perché possa essere battuto questo numero. E c'è un po' di maretta tra i tifosi, perché la regola doveva essere occhio per occhio, dente per dente, cioè 1.200 biglietti concessi a cui se ne sono poi aggiunti 300, totale 1.500, Qua invece si parte da 2000 e magari si arriverà anche a 2005, lo vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
Tema derby anche nell'ultima puntata di Bar Sport su 12 TV Parma, ma non solo: il bilancio della stagione crociata, la festa nel centro storico, le parole di ospiti d'eccezione come Nevio Scala e Fulvio Ceresini.
Una grande umiltà e una grande coesione fra Fabio e i suoi giocatori, quello che è stato, diciamo, il nostro segreto del Parma dei miei tempi. Quindi secondo me questa squadra ha dato prova veramente di essere una squadra.
Palla in tribuna.
Nevio Scala, grande protagonista del primo storico salto in Serie A nel 1990, ma c'è anche chi ha assistito a tutte le promozioni del Parma dal dopoguerra ad oggi. Allora do il benvenuto al giornalista e radiocronista Giancarlo Ceci. Ben ritrovato, Giancarlo.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E in effetti, dicendo così vuol dire che e dimostri che io non sono diversamente giovane.
Diciamo diversamente giovane. Allora, Giancarlo, dimmi subito, qual è stata la più bella, visto che quest'anno ne abbiamo aggiunto un'altra alla tua collezione?
Diciamo che questa è stata la più folcloristica, perché le altre, cioè, questa è stata anche preparata molto bene. Purtroppo in piazza io sono andato, ma non si riusciva a parlare con nessuno perché c'era troppa gente. Io le ho viste tante, ho visto anche i festeggiamenti che abbiamo fatto in piazza, cominciando per ricordare quelli più recenti dagli anni 70, che quando il Parma passò dalla D alla B alla C e poi dalla C alla B, però erano festeggiamenti più contenuti, non c'era questa grande euforia, questa grande volontà di manifestare, di far vedere. E soprattutto io ne ricordo per esempio uno che avevo così descritto sopra la banca, andando sull'attico della banca che c'è lì a sinistra, scritto, non mi ricordo, scritto, si chiama Banca del Lavoro, quella a sinistra guardando la torre del governatore, e si vedeva meno gente. Adesso io sinceramente non riuscivo neanche a passare per arrivare vicino a dove stavano parlando, dove era stato riservato lo spazio alla squadra e agli altri dirigenti.
Sì, Giancarlo, devo essere onesto, mi ha molto stupito in positivo la presenza di tanti giovani, come se il Parma, parliamo già dopo il fallimento, diciamo, abbia raggruppato idealmente tante generazioni che tifano Parma. Abbiamo visto tanti giovani in piazza, sia mercoledì sera sotto l'acqua, ricordiamo anche allora la grande diretta di 12 TV Parma, e poi anche domenica tantissimi giovani con le maglie giallo-blu e crociate che saltavano e cantavano assieme ai giocatori. Questo è un bel segnale, Giancarlo.
Sì, in effetti, però c'è anche da dire che il calcio adesso è stato così, a livello di presenza, così assorbito molto, in genere anche tutto lo sport, ma in particolare il calcio, dai giovani. Praticamente tu mi devi dire chi tra i giovani non ha giocato a calcio, almeno un po', diciamo. Io per giovani intendo quelli dai 20 ai 30 anni, non parliamo dei ragazzi, quelli che sono sotto. Quindi questa generazione ha voglia di divertirsi, di festeggiare, di abbandonare anche quelli che possono essere i pensieri della settimana, e il calcio è un grande sfogo. Il calcio è chiaramente, e lo sport, ma in particolare il calcio, è la festa di chi lavora durante la settimana e sente così il bisogno di evadere da quello che è il quotidiano.
Allora, Nevio Scala ieri sera in collegamento telefonico a Bar Sport diceva che il segreto di questo Parma è stata la grande umiltà e la grande coesione tra l'allenatore Fabio Pecchia e i suoi giocatori, ed era un po' quello che era successo anche alla sua epoca oltre 30 anni fa. Tu, Giancarlo, che hai seguito tutte le partite in casa, tutte le conferenze pre-post partita di Fabio Pecchia, secondo te è proprio questo stato l'arma vincente del Parma?
Sì, io non la ridurrei a questo particolare. Lì ci sono tanti meriti che vanno, come al solito, suddivisi da 1 a 100 con varie così quote, diciamo. E cominciare a dare la maggior quota proprio a Fabio Pecchia, perché io ho visto più di 40 allenatori. Sinceramente un allenatore come questo non me lo ricordo, per dialettica soprattutto e per modo di fare, anche perché ha un sistema anche di tenere in mano i suoi giocatori e di preservarli anche da quelli che sono i contatti esterni, evidentemente ha dettato anche dei comportamenti, perché tante volte, se anche te non sei più giovanissimo, ti ricorderai di qualche giocatore che così era fuori dalle righe, ma qui no, quest'anno, se tu mi puoi anche correggere, non ho mai visto nessun giocatore del Parma essere così criticato perché ha fatto questo, ha fatto quello, o perché andava in giro o qualcosa del genere. Questa è una. In più lui ha fatto sicuramente, e questo lo devo riconoscere, anche se Nevio Scala aveva, come ha sottolineato in altre occasioni, inventato un gioco che poi non l'aveva proprio inventato, l'aveva così mutuato da quello che erano quello che era il gioco dell'allora squadra olandese, va bene, e anche lui questo ci ha proposto un'impostazione di gioco che non abbiamo visto nel tempo, chiaramente è un'impostazione che adesso in tanti fanno, con lui però ha così apportato alcune varianti che hanno dato la possibilità di vedere, e questo lo dobbiamo sottolineare, azioni e partite spettacolari, anche se non per 90 minuti, ma certamente soddisfare chi va a vedere il calcio per vedere uno spettacolo.
Allora ci scrive Mark: buondì, anch'io dagli spareggi di Vicenza oggi ho fortunatamente visto tutti i trionfi del Parma come Giancarlo. Secondo voi qual è stata la più bella partita di quest'anno del Parma? Per me Parma-Palermo 3-3, due gol negli ultimi tre minuti. Allora ti rivolgo a te la domanda, Giancarlo: qual è stata la partita simbolo del Parma in questa stagione?
È difficile, perché possiamo dire qual è stata la più sorprendente, in attesa, possiamo dividere in tanti settori, perché se solo per ricordare quella col Venezia, che a mio avviso è stata una delle partite decisive per poter così essere più sicuri di andare in Serie A, è stata una roba impensabile. Tutte le vittorie ottenute negli ultimi minuti sono partite da ricordare, ma io voglio ricordare anche, e questo adesso io non voglio citare le partite, gli inizi veloci, così arrembanti, e azioni veramente bellissime. Io, proprio perché tu citavi, quando vado da Picchia a sentirlo, ci andrò anche giovedì, va bene, un giorno gli ho chiesto: ma sei tu che dici e così imponi di giocare subito all'attacco, di dare subito qualcosa, subito di mettere? Lui mi disse: sì, noi questo lo facciamo, però dopo io gli ho detto: tu cali. E poi riuscite a venire fuori molte volte, come è successo, con un finale che vi premia, e questo lo facciamo perché prima stacchiamo gli avversari, li stanchiamo.
Questo è davvero assolutamente emblematico. Allora, Giancarlo, diamo già uno sguardo avanti, perché allora, promozione primo posto, sono già in cassaforte, però c'è un derby venerdì che non è una partita come le altre. Allora ti chiedo: cosa ti aspetti dal Parma, e conoscendo Pecchia, che tipo di scelte potrà fare per questa gara?
Dunque, innanzitutto sono convinto che, anche se molte volte io, come tanti altri, non condividevano le sue scelte, che bisogna cominciare a mettere le mani anche avanti. Non sempre sono state giuste, e molte volte ha rimediato in corsa, va bene? Sono convinto che metterà la squadra più forte che può essere. Un giorno gli ho chiesto: metti la squadra più forte, non mi ricordo in che partita, e lui ce la deve essere anche un po' presa, perché ha un'altra risposta di un collega, ha detto: sì, io metto i meno scarsi. perché evidentemente per lui sono tutti titolari alla stessa altezza. Questo è chiaro che lo vediamo, non è così, insomma, parliamoci chiaro. E quindi lui, sono convinto che metterà la stessa squadra, la squadra che ritiene in quel momento ci sarà la migliore, anche perché quello che lui ha dimostrato in questa stagione, ci tiene molto a queste partite. Per quel che riguarda il discorso formazione, per quel che riguarda invece il discorso partita, bisogna vedere anche quale sarà l'atteggiamento della Reggiana.
Avrà due assenti importanti, due squalificati.
Parma, con uno schieramento molto difensivo e soprattutto studiato, aveva impedito alla squadra di vincere. E quindi questo, se la Reggiana vorrà vincere, non potrà giocare come ha giocato il Tartini.
È vero, lo ricordiamo, 1-0-0 alla quarta giornata, fu il primo pareggio del Parma in questo campionato, una delle squadre che il Parma ha più sofferto come modo di difendere. Il Parma non creò neanche tantissimo, fu un derby in realtà privo di grosse emozioni. Ti chiedo, Giancarlo, chi è stato il giocatore che quest'anno ti è piaciuto di più? Perché abbiamo giustamente tessuto le lodi a Fabio Pecchia, però c'è un giocatore simbolo in questa cavalcata?
Beh, io, se posso sceglierne uno, non metto Bernabé, ma Bonny. Ma non perché Bonny sia meglio di Bernabé o viceversa, perché questi due sicuramente sono stati quelli che hanno maggiormente dato con continuità e soprattutto peso a questa squadra, perché è vero che Mann ha segnato molto di più degli altri, però se non so se sei d'accordo, ma si accende a intermittenza, sì. Anche perché si accende perché ha anche compagni che fanno molto lavoro per lui, come anche altri attaccanti, ma Bonny è invece uno che, oltre a farlo per i compagni, lo fa anche per se stesso, anche se qualcheduno lo ha imputato di segnare poco. Però se guardi le azioni del Parma o i movimenti che il Parma fa quando gioca, e dallo stadio si vede benissimo, in televisione non lo so, Bonny è uno che riesce sempre a destabilizzare le difese avversarie, a parte che non perde mai una palla per il fisico che c'ha, ed è quello che secondo me ha il maggior futuro in questa squadra, soprattutto prendo conto che ha 20 anni e quindi ha grandi margini di progresso, cosa che invece io ritengo già abbastanza maturo Bernabé, che però a mio avviso deve ancora trovare un equilibrio tra il poter giocare dietro le punte o giocare più arretrato, anche perché anche lui è giovanissimo. Questo si acquista con l'esperienza, la posizione esatta.
Eh sì, è un bel messaggio per te da parte del nostro caro amico Vito, un caro saluto al signor Ceci, che ho conosciuto in libreria in Ghiaia, un vero signore dei giornalisti e vero finisseur del Parma Calcio. Mi piacciono molto le dialettiche tattiche che fa con mister Pecchia, forza, magico. E allora, ti ha definito un vero finisseur del Parma Calcio, ti rivedi in questa descrizione?
No, guarda, io ringrazio sempre per i complimenti, come ho ringraziato da tanta gente che mi ha fermato quando qui siamo andati a vedere la partita e nel dopo partita, con il quale si chiacchiera sempre volentieri. No, io sono molto schivo, sono sincero, e quindi io ringrazio per i complimenti.
Eh sì, allora da finisseur ti faccio anche la domanda finale, diciamo, nel senso che ora il Parma ha già messo tutto in saccoccia, il salto in Serie A, e questa mattina è uscita un'intervista del direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, a Repubblica, in cui diceva: la base è solida, ma qualche innesto andrà fatto. Ieri Scali invece era stato più, diciamo, di manica larga, dicendo che appunto lui confermerebbe tutti coloro che si sono guadagnati sul campo la Serie A. Secondo te, Giancarlo, due domande: questa squadra di quanti ritocchi ha bisogno? E poi, a proposito di Bonny, come e dove vedresti bene Bonny nel Parma del prossimo anno?
Vabbè, Bonny lo vedo come questo. Come sta giocando in questo momento, se il Parma ripeterà questo schieramento tattico. Per quanto riguarda Scala, sai, io ho conosciuto tanti allenatori, Scala è sempre stato molto diplomatico, te lo dico, e quindi non era da tenere in considerazione. Però per quanto riguarda invece il discorso di rafforzamento, io sono sincero, ho dei dubbi se questa squadra può essere schierata come adesso e adesso, magari con uno o forse due rimforzi, anche perché l'uno e i due rimforzi comporterebbero l'esclusione di qualcuno che quest'anno ha dato molto e che è tutto da vedere se in Serie A potrà dare altrettanto. Sicuramente, se vuoi che faccia così, mi sbilancio per un ruolo, un centrale più forte sui colpi di testa e bravo a guidare la difesa, cosa che adesso fa Circati, lo ricordo, per chi non lo sa, va bene, e io ci vuole. Questo sicuramente lo, però bisogna che lo si indovini bene, anche perché è facile dire comperate, però in tutto bisogna vedere chi vuoi far arrivare e quanto costa. Quindi non è che dico voglio prendere Rudiger, che è quello del Real Madrid, e siamo a posto. No, non è proprio così. Quindi d'accordo che ci vuole un giocatore, ma sarà difficile perché bisogna essere molto bravi a centrare. Io faccio l'esempio di Romagnoli, l'abbiamo chiamato e poi invece poi l'abbiamo lasciato andare già a gennaio. Quindi chi arriverà, se arriverà, sia ben chiaro, dovrà essere uno che sicuramente avrà la maglia da titolare.
Eh sì, e vedremo poi quali saranno le scelte della società in sede di mercato. Le parole di oggi Pedersoli fanno capire comunque qualcosa in maniera anche fisiologica e naturale. Cambierà nello scacchiere del Parma nella prossima stagione. Per il momento, grazie e buon pomeriggio al decano dei giornalisti, al finisseur Giancarlo Ceci. A presto, Giancarlo.
Grazie a te, saluto a tutti.
Grazie a Giancarlo Ceci. Allora, ci scrive Daniele da Medesano, credo che Pecchi almeno nel primo tempo metterà la migliore formazione, perché non credo che la Reggiana non farà la stessa partita dell'andata se vorrà provare a vincere la partita, quello che prima sottolineava anche Giancarlo al telefono. La vittoria dei Granata la vedo difficile alla luce anche delle loro assenze, ricordiamo Rozio e Gondò sono squalificati. Forza, finiamo in bellezza questo entusiasmante campionato. E allora, prima di andare in pubblicità, facciamo un grosso in bocca al lupo ad Adrian Benedičak, che oggi sarà operato alla caviglia sinistra a Londra e rientrerà in città già domani, e poi ci saranno successivamente, lo staff medico comunicherà ulteriori dettagli sull'esito dell'operazione e soprattutto sui tempi di recupero. Ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
100 anni in movimento. Oggi Fratelli Lombardi taglia un traguardo unico tra le concessionarie auto in Italia. 100 anni di attività, una storia di famiglia che dal 1924 tramanda alle nuove generazioni gli stessi valori e la stessa passione. Professionalità, competenza e instancabile voglia di essere sempre all'avanguardia per offrire le migliori soluzioni di mobilità presenti sul mercato a privati e aziende. Il viaggio continua. Scopri tutto su lombatti.it.
Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730?
Silenzio!
Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 730 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Vado a leggere un bel messaggio di Davidone. Sarò sincero, Ceci, grandissimo finisher dei giornalisti, ma quante litigate sui campi di calcio con lui come arbitro. Sicuramente però mai e poi mai come l'arbitro domenica contro la Cremonese, a dir poco scandaloso. L'arbitraggio di Gualtieri ha creato non poche polemiche. Ma torniamo a parlare di derby, perché direi che in pochi se ne intendono come lui di derby, perché diamo il benvenuto all'ex capitano del Parma, Giuseppe Cardone. Ben ritrovato, Beppe.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, non era il vero e proprio derby, però ci si giocava qualcosa di importante, insomma, la sopravvivenza del Parma, della società, e allora non posso non partire da quel ricordo, 18 giugno 2005, quel Bologna-Parma 0-2 al Dallara, dove tu feci proprio bene i vidi vici, hai giocato mezz'ora, hai segnato, hai contribuito, sì, credo, a una delle pagine più belle nella recente storia del club giallo-blu.
Vabbè, sicuramente è una cosa che mi è rimasta dentro, probabilmente è rimasta dentro un po' a tutti, però sì, al di là di quello che poteva essere, devono essere discorsi di campanilismo che sì, col Bologna sicuramente ci sono, ma per il Parma lo sapete tutti, io non ho mai avuto l'occasione di fare derby con la Reggiana. Il derby per eccellenza è quello, però insomma quello credo che al di là dell'avversario diede alla città una soddisfazione immensa, insomma.
Tanto non so se hai visto le immagini della festa in Piazza Garibaldi domenica sera, però cioè, c'era tanta gente allora nel 2005, tanta gente anche nel 2024, probabilmente le stesse persone che nel 2005 probabilmente erano poco più che adolescenti, insomma, sì, sempre sì. Bello radunare la squadra in questi momenti, anche perché insomma Parma ha dimostrato che nei momenti decisivi risponde sempre presente.
Sì, guarda, un po' di immagini a onor del vero le ho viste soprattutto sui social così, ma la cosa che ho notato era, al di là di quelli che erano tifosi storici, che facilmente riconoscibili, però mi è parso di vedere anche nuove generazioni, che sicuramente è una cosa bella, perché comunque sai, ci sono sempre le squadre più blasonate per titoli, quindi Milan, Juventus, Inter, tutte quelle squadre che chiaramente quando abiti in una città dove il calcio è sicuramente sentito, ma meno che probabilmente, come posso dire, reclamizzato, ok, rispetto ad altre situazioni, avere delle generazioni nuove che si affacciano alla squadra della tua città credo che sia molto bello. E Parma ancora una volta insomma ha dimostrato che quando vuole c'è.
Eh sì, questo è importante. Beppe, ti chiedo questo: cavalcata del Parma in questa stagione, il Parma probabilmente per sua natura non è abituato neanche a dominare i campionati, ricordiamo solo quello di Serie D, in tutte le altre stagioni sempre arrivato lì lì, ma sempre tra virgolette soffrendo fino all'ultimo. Che sensazione ti ha dato il Parma di quest'anno guardandolo da fuori?
Beh, credo che abbia avuto, a differenza degli altri, vabbè, vinci perché rispetto agli altri hai fatto la differenza, ma credo nella costanza di rendimento. Probabilmente solo un paio di passaggi a vuoto, magari anche fisiologici, però diciamo che probabilmente in realtà insieme al Venezia di sicuro e il Como nella seconda parte del campionato le squadre più riconoscibili nel panorama della Serie B, infatti sono le tre squadre, una è già salita, però che se la sono giocata fino alla fine. E pronostico a inizio anno non l'avevo sbagliato, il Como sì, non l'avevo tenuto in considerazione, però il Venezia per me resta comunque un'altra squadra che insomma, ha qualcosina in più, dopodiché i playoff sono sempre particolari. Però tornando a parlare del Parma, credo che oltre che meritato, la caratteristica principale sia stata proprio quella di avere una costanza di rendimento che le altre squadre magari hanno avuto dei picchi, ma hanno avuto anche dei passaggi a vuoto decisamente più lunghi di quelli che ha avuto il Parma, e in Serie B è fondamentale, e va dato merito all'allenatore e soprattutto alla società che rispetto al lavoro dello scorso anno, dove tanti nei momenti particolari dicevano no, questo giocatore non è buono, questo non è buono, questo non è buono,
però sono giocatori che i giocatori hanno qualità, l'allenatore è in grado di tirargliele fuori, magari ci vuole un pochino più di tempo, ma quest'anno credo che il Parma abbia scoperto anche dei giocatori che l'anno scorso avevano lasciato intravedere delle qualità, ma erano stati spesso discontinui. Quest'anno diciamo che sono stati determinanti per la promozione.
Allora, messaggio di Luca, salutami il mio amico Giuseppe Cardone, ci vedevamo la domenica allo stadio, bellissimo il suo primo gol segnato al Dall'Ara nello spareggio, ma forse bellissimo no, però diciamo di fondamentale importanza, confermiamo lo stinco, sì. La
diciamo
zona.
Che forse nella storia del calcio uno dei più brutti, però come valenza diciamo.
Detto che Gilardino, che di gol ha segnato tanti in carriera, segnò di ginocchio, quindi insomma era in buona compagnia quella sera come... Party.
Sì, sì, diciamo che quella sera lì probabilmente era stata una stagione un po' tribolata per tante cose e probabilmente l'abbia bindata quella sera nonostante ce l'avessimo avuta già dalla nostra contro, quindi nella partita d'andata quella sera probabilmente o era in ferie e quindi non ha guardato la partita e quindi ci è andata bene.
Io tra l'altro, Beppe, ricordo anche un tuo gol in Coppa UEFA sotto la Nord al Siviglia, incredibile a quell'epoca. Dico questo perché vedo qualche analogia, fatte le debite proporzioni con tempi e momenti diversi, tra Pecchi e Carmignani. Pecchi quest'anno è stato bravissimo a coinvolgere l'intera rosa e quello che fece anche più che altro per necessità Gedeone Carmignani, che faceva giocare i ragazzi anche della primavera, ricordiamo i De Sena, i Savi, ma tanti altri, Camarà e chi più ne ha più ne metta. Il giovedì, tantissimi, per esigenze chiaramente doveva preservare i titolari per la domenica in campionato e questo gli tornò utile proprio in quella gara d'andata quando il Parma aveva un numero indefinito di squalificati e grazie a loro che il Parma riuscì a restare a galla gettando poi le basi per l'impresa del Dall'Ara. Allora ti chiedo questa analogia tra Pecchi e Carmignani, chiaramente Carmignani anche per esigenza, però nella gestione del gruppo, il tenere sulla corda e il coinvolgere tutta la rosa che poi ti può tornare utile soprattutto nei finali di stagione.
È stato bravo, quest'anno poi leggendo, no? non vivendo più a Parma, però leggendo attraverso le situazioni, quello che leggevo sui commenti, insomma, quello che leggono tutti un po', gli è stato rimproverato molto spesso di cambiare troppo spesso formazione e quant'altro. Però alla fine ha avuto ragione lui, nel senso che comunque ha tenuto tutti i giocatori sulla corda ed è una cosa importante, soprattutto parlo di un gruppo mediamente giovane e il giovane ha bisogno di sentirsi, forse più del giocatore affermato, ha bisogno di sentirsi importante, no? Anche se magari il minutaggio non è grandissimo, però avere la consapevolezza che è tenuto in considerazione e quindi fa di tutto per farsi trovare sempre pronto.
Parliamo dei singoli, Beppe, perché ovviamente parliamo con un signor difensore, allora ci occupiamo del reparto arretrato. Allora, quest'anno probabilmente il giocatore più in vista è stato Alessandro Cercati, non dimentichiamo un classe 2003 nazionale australiano che quest'anno si è consacrato, esploso, è stato il più titolare dei centrali del Parma. Cosa ti piace di Cercati, che futuro può avere? E poi una panoramica anche sul resto della difesa, dove spicca anche il capitano Enrico Del Prato.
Sì, beh, guarda, riguardo a Cercati, l'avevo già detto a inizio stagione, la qualità che mi piaceva di più è un giocatore che mi sembra, al di là di quelli che possono essere i valori tecnici, ok? Quindi io su quello non voglio entrare, però guardando proprio le caratteristiche che a me piace vedere in un giocatore, mi sembra uno che sia sempre molto concentrato. Dopodiché, e quello ti assicuro che per un difensore è il 50% del lavoro. E, molto attento. Quello mi piace molto di lui. Poi credo che insomma è vero, non è stata la miglior difesa, però comunque non è una difesa che ha preso tantissimi gol e credo che anche lo stesso Del Prato, se vogliamo andare a vedere, ha fatto un paio di gol, adesso se non ricordo male, in zona Cesarini, direi decisivi per avere una promozione così senza patemi d'animo.
Eh sì, è stato importante anche Enrico Del Prato.
Poi quelli contano,
Eh sì, anche perché poi andando a vedere gol col Pisa,
se non sbaglio quelli sono valsi 4 punti, sì, perché erano 2 pareggi, sì, quindi sì, 4 sì, punti in più non sono pochi.
Ecco, tra l'altro questa cosa, Beppe, il segnare nei minuti finali, se capita 1-2 volte, può essere un caso. Da 3 in su possiamo dire che invece c'è una grande mentalità della squadra, il fatto di non mollare mai e aggiungo io avere anche delle forze fresche dalla panchina che insomma...
Sì, guarda, ci sarei arrivato io se non l'avessi detto tu, però tu sei persona attenta. Il vantaggio di, ritornando un pochino a bomba a quello che mi hai chiesto prima, no? Il vantaggio di avere tutti i giocatori motivati, pronti a subentrare, fisiologicamente, questo lo dicono degli studi, dopo il 75esimo del secondo della partita, dopo 75 minuti c'è un calo fisiologico, e avere delle forze fresche che entrano con la testa giusta ti può far vincere le partite.
Sì, è quello che...
Perché butti dentro tre giocatori freschi, magari nel reparto offensivo, potenzialmente, se sei una squadra quadrata e che sa cosa vuole come il Parma, possono farti la differenza.
Beppe, tu che te ne intendi, come si prepara un derby come quello di venerdì? Mi viene un po' in mente partite importanti, non so, voi siete andati a giocare una semifinale europea, magari eravate in testa il campionato, siete forse anche andati anche a mente più leggera. Il Parma andrà in un certo senso a mente serena a giocare il derby, però sa benissimo che questa è una partita da vincere.
Sì, sicuramente, credo che non sia mancata occasione per far pensare i giocatori quanto ci tiene Parma a questa partita, quindi credo che pensarci, ma non troppo. Nel senso, hanno il vantaggio di poterlo giocare, ma potrebbe essere una partita spettacolare, perché comunque anche la Reggiana non credo che abbia molto da chiedere in termini di obiettivi da raggiungere. L'obiettivo primario l'ha raggiunto e ok, quindi potrebbe essere una partita bella, molto aperta, insomma me l'aspetto così. Dopo vedrai, finirà col classico 0-0 noiosissimo e lo stratega Beppe non ci aveva capito niente, però però no, credo che per ragioni di classifica e per importanza della partita possa essere un bello spettacolo.
Eh sì. Tra l'altro una partita, ricordiamo, che non conta a livelli di classifica né per il Parma né per la Reggiana, che ha già conquistato la salvezza in anticipo e matematicamente non può più accedere ai playoff dopo la sconfitta di domenica con la Samp. Ti leggo questo messaggio da Vito, che è già in ottica futura. Dobbiamo tenere presente che sicuramente ci saranno degli acquisti mirati, il cuore pulsante della rosa rimarrà uguale, la politica societaria rimarrà la stessa e fanno bene. Ho molta fiducia, pazienza sempre, il prossimo anno si riparte da zero. Allora Beppe, ti chiedo questo, cioè tu fossi nella dirigenza del Parma, come gestiresti questo passaggio dalla B alla A, dove comunque il Parma ha già delle buone basi da cui, insomma, su cui ripartire?
Sì, parte dalle delle basi importanti. Secondo me è una squadra probabilmente da puntellare in alcuni reparti, dove magari un innesto per reparto ci potrebbe stare, magari favorendo, che adesso rischierei di dire delle stupidaggini, però è chiaro che la Serie A è un altro campionato, ma credo in maniera molto tranquilla che lo sappiano. Però quello che dicevi te è importante, comunque è una squadra dove ha tanti giovani che secondo me la Serie A la possono far bene anche.
Eh sì, utilizziamo un esempio di tuo ex compagno di squadra, Alberto Gilardino. No, a parte che ti chiedo, avresti dato qualche euro qualche anno fa se, insomma, avessi potuto fare l'allenatore?
No,
ecco, vedi, ho dubbi.
No, sono sincero, sono sincero, giuro che tra tutti i compagni di squadra che ho avuto, mai e poi mai sarebbe venuto in mente Gilardino allenatore, te lo giuro, no davvero.
Tra l'altro usiamo esempi
e, sono, sì. E tra l'altro questa cosa mi fa molto piacere, perché lui è una bella persona e quindi sono contento, se lo merita vuol dire che quello che sta ottenendo è frutto di un grande lavoro, e ogni tanto mi piacerebbe vedere che si fa una risata, però non ride mai.
Vabbè,
no, adesso scherzo. No, scherzo, però no, sono contento per lui, lo vedo molto sul pezzo, molto concentrato, per quello che ti dicevo, non ride mai, non si lascia mai sembra molto veramente concentrato.
Facciamo il nome di Gilardino.
Sì.
Facciamo il nome di Gilardino, ovviamente, perché Beppe, un esempio che il Parma può emulare il prossimo anno è quello del Genoa, che ne ho promosso in Serie A, ha fatto qualche acquisto mirato, insomma, bisogna dirlo, Retegui davanti è il più importante, ha ceduto Dragusin, il miglior difensore, a gennaio, eppure la squadra sta continuando a giocare anche a salvezza già acquisita, non a caso non più tardi di domenica è andata a raccogliere un 3-3 in casa del Milan secondo in classifica. Il Parma può in parte provare a imitare il percorso del Genoa?
Ma sì, certo, lo potrebbe fare. E Genoa è una piazza importante, così come è importante la piazza di Parma, quindi sicuramente la città se lo meriterebbe, e credo che anche rispetto a quelle che possono essere le potenzialità economiche della società del Parma, diciamo che il presidente non ha mai avuto il braccio corto, e quindi credo che se ci si sarà da investire per migliorare la squadra non si tirerà indietro, insomma.
E allora vedremo.
Bene,
sì. Trova anche un presidente che investe. Infatti, l'ultima domanda, Beppe, è proprio su Kyle Kraus. Qualche delusione di troppo in passato, però, insomma, Kraus, quarto anno di presidenza, è riuscito a centrare il grande traguardo. Forse aveva bisogno anche lui un attimino di capire i meccanismi del calcio italiano. Ora va in Serie A e ha già comunque una rosa praticamente di proprietà. Insomma, si riparte da basi solide.
Eh sì, insomma, non è che gli è costato poco sto giocattolo. Quindi magari qualche operazione non è andata benissimo, però di riflesso oggi si può dire che ci sono giocatori dove credo che tanta gente rispetto all'anno scorso si stia mangiando le mani rispetto magari a, come posso dire, non può giocare, questo non può giocare, e tu lo sai meglio di me perché vivi la piazza di Parma tutti i giorni e sai benissimo quanti giocatori che quest'anno sono magari stati anche determinanti l'anno scorso, se avessero potuto mandarli a fare un bagno non so, nel Taro piuttosto che, lo avrebbero fatto volentieri. Ci vuole della pazienza, soprattutto quando sono giovani. E la società è stata brava perché secondo me l'errore più grosso che avesse potuto fare dopo l'anno scorso sarebbe stato quello di cambiare l'allenatore. Invece la scelta di confermare Pecchia, secondo me, al di là della crescita di tutti i ragazzi, è stata la cosa migliore, perché ha mandato avanti finalmente quello di cui tanti si riempiono la bocca ma poi non sono in grado di portare avanti, che è la parola progetto. Nel calcio parlano tutti di progetto, poi dopo 5 giornate mandano via l'allenatore. Quindi invece credo che Parma, almeno con i fatti, sia stato in grado di dimostrare che una cosa fatta seriamente da persone per bene può avere un senso.
Eh sì, è davvero, speriamo chiaramente che questo progetto possa proseguire e consolidarsi ancora di più il prossimo anno in Serie A. Nel frattempo, grazie per essere stato con noi, all'ex capitano del Parma, Beppe Cardone. Ciao Beppe.
Ciao, buona giornata a tutti, ciao.
Ciao Beppe Cardone, un piccolo tuffo nel passato, sono già passati 19 anni da quel derby giugno 2005 che insomma valse al Parma non solo la salvezza in Serie A, fu una serata, una notte indimenticabile. Certe scene di festa le abbiamo riviste anche nella doppia giornata di mercoledì dopo Bari, ma soprattutto domenica col sole, con insomma ancora la luce, con la grande festa in piazza dopo il pareggio con la Cremonese, che ha garantito al Parma la certezza del primo posto in campionato a una giornata dalla fine. Ora però noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
100 anni in movimento. Oggi Fratelli Lombatti taglia un traguardo unico tra le concessionarie auto in Italia. 100 anni di attività, una storia di famiglia che dal 1924 tramanda alle nuove generazioni gli stessi valori e la stessa passione. Professionalità, competenza e instancabile voglia di essere sempre all'avanguardia per offrire le migliori soluzioni di mobilità presenti sul mercato a privati e aziende. Il viaggio continua. Scopri tutto su lombatti.it.
Sei un professionista del settore garden? Sei un privato e hai un giardino? Vieni subito a scoprire il mondo di Motor Garden. Ci occupiamo di vendita e riparazione delle tue macchine da giardino. Durante la visita presso il punto vendita sarai accompagnato e supportato da un professionista pronto a soddisfare le tue esigenze. Trattorini, robot tagliaerba, motoseghe e molto altro ancora. Da oltre 30 anni selezioniamo i migliori marchi sul mercato, come Honda, John Deere e Steel, in modo da supportare con professionalità il tuo lavoro. Ci trovi a Parma in via Dante Spaggiato Vasari 7. Motor Garden è lieta di accoglierti da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30 e il sabato fino alle 12.
Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 7.30?
Silenzio!
Così non faccio errori. È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 7.30 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci di nuovo in diretta a Radio Parma con Palla in tribuna. Scriveteci al 333-920-170 e adesso abbiamo il piacere di avere in collegamento il presidente del Centro di Coordinamento Parma Club, Angelo Manfredini. Ciao Angelo.
Ciao Marco, saluto a tutti i radioascoltatori.
Grande ovazione per Angelo Manfredini. Da dopo soprattutto
il pubblico,
c'ho il pubblico tutti per te, dopo la pronuncia del Parma e dopo la tua apparizione al TG1, perché è stato uno dei telegiornali più visti degli ultimi anni.
Dai, non esageriamo.
No. Ricordiamo il giovedì, subito dopo la promozione raggiunta a Bari, un bel servizio in cui sono intervenuti anche altri ex campioni del Parma come Sandro Melli e Gigi Buffon. Allora Angelo, direi di partire dalla stretta attualità. Innanzitutto ci dobbiamo attendere delle ulteriori novità per i biglietti del derby. Dacci proprio le ultime indicazioni.
Bella domanda questa.
Vedi, io sapevo.
Era l'ultima domanda che non volevo sentire. Allora no, a parte tutto, da quello che so io, biglietti non ce ne sono più. Biglietti non dovrebbero più metterne in vendita a malincuore, perché 2.000 biglietti contro 3.000 richieste, purtroppo 1.000 devono stare a casa.
Sì.
Il fatto è che non si sa ancora se giocano alle 20.30, giocano alle 18, io non lo so questo ancora. Ieri c'era la voce che potevano anche spostarla.
Pare che più passino le ore, chiaramente Angelo, più sembra un'ipotesi remota. Sì,
speriamo, però restare... non c'è niente di ufficiale, mancano due giorni alla partita, vuol dire.
Angelo,
poi un'altra roba, sì. I residenti fuori dalla provincia di Parma non possono fare biglietti. Questo qua da ieri, quando sono usciti i biglietti, così mi hanno detto, anzi comunicato, e solo i residenti in provincia di Parma.
Ecco, quindi sulle residenti principali. Mi confermi Angelo, ieri in 25 minuti sono stati fumati tutti i 2.000 biglietti messi a disposizione.
Lo so, sì. Lo so, guarda, veramente, io dico che un finale di campionato come questo, veramente, io non me lo ricordo, ma in tutti i sensi, a parte adesso il discorso, i problemi del derby, dell'ultima partita, che anche lì andare a fare Reggiana Parma l'ultima partita, tu sai che la Reggiana è partita con l'obiettivo della salvezza, quindi poteva trovarsi coinvolta nella retrocessione. Il Parma era partito per la promozione e poi poteva trovarsi ancora in gioco per la promozione, fortunatamente non ne siamo più perché siamo matematicamente in Serie A e matematicamente primi in classifica, e anche questo non è da dimenticare perché è la prima volta che il Parma va in Serie A vincendo proprio da numero uno del campionato. Cioè un Reggiana Parma l'ultima partita.
Poi in passato
sono i sorteggi, ma però
passato ci ha portato bene. Nel 90 era la penultima e poi nel 2017 quella in Lega Pro era l'ultima in regular season, poi abbiamo fatto tutto il percorso ai playoff, però chiaramente sì,
certo,
diciamo
certo.
Che
no, ma va bene però visto che si sta parlando di ordine pubblico
soprattutto è un venerdì sera 20:30 con tutto quello che ne consegue. Angelo, di ufficiale, in attesa di avere notizie certe per il derby, c'è l'evento di stasera organizzato al centro di coordinamento. Allora dacci qualche indicazione, perché alle ore 20 all'Hotel Parma Congressi organizzato una serata molto speciale.
Allora guarda, era una serata organizzata ti dico, stasera noi riconosciamo un presente ai 5 giocatori, purtroppo saranno 4 perché uno penso che abbia o deve avere domani insomma l'intervento, la caviglia insomma di Benedice, che purtroppo non ci sarà, ma gli altri 4 sono, diciamo, erano i 5 giocatori che hanno raggiunto le 100 presenze con la maglia del Parma. Questa sera li abbiamo invitati siamo a Parma Congressi per dare un presente, un riconoscimento a questi 5 ragazzi che al momento sono loro che hanno fatto i 100, le 100 presenze, poi sicuramente arriveranno anche altri, perché sentendo le dichiarazioni che dicono che rilasciano tutti i vari giocatori, che nessuno si muove da Parma, questo mi fa veramente un piacere estremo sentire dire che vogliono il Remedio, perché vuol dire che si trovano bene come società e si trovano bene anche come tifoseria, come città, come tutto, insomma. E questo veramente a me fa piacere, e penso che faccia piacere un po' a tutta la città, perché quei ragazzi qua, andando in giro per l'Italia, non rappresentano solo Parma Calcio, ma rappresentano Parma, Parma città. E quindi un grazie ancora ai ragazzi e a tutto quello che gira attorno a questa società in questo momento.
Allora, se non vado errato, Angelo, i quattro centenari presenti stasera saranno Capitan del Prato, Hernani, Mann e Somme. Ecco, sono questi, esatto, i quattro, esatto, giocatori che, insomma, vestono la maglia del Parma da più tempo. Invece chi non la veste più da questa stagione è Franco Vázquez. Allora io, Angelo, al re dei tifosi del Parma, una domanda su Franco Vázquez la devo fare, anche perché, insomma, domenica era stato accolto, mi sento di dire, con una certa indifferenza, forse più applausi che fischi, ma insomma non c'era stato niente di che. Poi quell'esultanza brutta sotto la curva nord, insomma, da lì poi l'atteggiamento dei tifosi è cambiato. Tu come ti aspettavi questo atteggiamento? Come l'hai presa? Insomma, come lo giudichi questo atteggiamento del Mudo?
Guarda, da dirti le parole che vorrei dire, no, perché poi dopo prendo critiche, no, dopo faccio anche da maleducato e non mi piace. Però ha avuto un modo di esultare, un modo di porsi a Parma sbagliato, perché io penso che negli anni che è stato qua a Parma nessuno gli ha detto mai niente, anzi io lo dico, anche per me non era giocatore da gioco di Pecchia, a parte questo, che non perché non ha i numeri, tecnicamente era uno dei più forti della Serie B, però come gioca Pecchia non va, infatti non a caso è stato il primo a essere mandato via, e poi dopo senza di lui abbiamo visto che sono usciti Bernabé, sono usciti insomma tanti vari giocatori e il gioco del Parma è cambiato. Ma questo non vuol dire, non sto dicendo che sia un demente, passami il termine per usare un termine, no, assolutamente, io la considero una persona posata, una persona sana, una persona rispettosa. Mi ha deluso perché nessuno lo ha offeso, e quindi non ho capito quel gesto lì l'arbitro doveva, non dico ammonirlo, ma espellerlo, sì. Perché quelli sono i gesti che vanno a provocare uno stadio intero. E poi dopo, ma dopo i tifosi del Parma sono maleducati, i tifosi del Parma hanno offeso Vázquez, e dopo, perché poi dopo non c'è stato solo quel gesto lì, sotto la curva nord, dopo che ha fatto il gol, ma anche mentre scendeva dalle sale, che andava nel spogliatoio, io ero lì e ho visto un gesto bruttissimo, non ti dico dove si è messo le mani, per fare un gesto contro la tribuna, hai già capito dove se le messe,
sì.
E quindi per me zero, mi meraviglio poi anche delle scuse che ha scritto,
sì, provato a giustificare, ha sentito qualche
una reazione, sì, istintiva, così magari sento qualcuno che ha detto qualcosa, bene, gli ha fatto il segno di dire non capisco, state zitti, bene. Ma dal gol arrivare a fine partita e sulle scale per scendere dallo spogliatoio ha fatto quel gesto, non è stato spontaneo, no, perché sono passati parecchi minuti, e quindi aveva già capito che deve sbattere sotto la curva, se l'ha capito, o forse qualcuno gli ha detto di fare quello che ha fatto dopo, gli è stato suggerito.
Allora, Angelo, chiudiamo la trasmissione con una bella cosa che ti chiedo, proprio un aggettivo o un sentimento per la festa promozione, dai, chiudiamo col sorriso questa puntata di Palla in Tribuna.
Assolutamente sì, guarda, è da Bari, dai tre fischi di Bari, che tra sorrisi e lacrime, perché l'emozione, si piange per dolore, ma si può piangere anche per gioia, e quindi a me da Bari a oggi è successo 4-5 volte, mi sono chiuse le lacrime, anche per dirti, domenica quando sono uscite le squadre, che ho guardato la curva nord, mi sono emozionato e mi sono chiuse le lacrime, per vedere tutta quella bella coreografia fatta dai boss. Veramente.
Coreografia davvero da pelle d'oca, Angelo.
Veramente, veramente. E quindi un finale di campionato, come dicevo prima, con mille problemi, mille difficoltà, tutto quello che è, però con tantissime gioie, è veramente un finale indimenticabile in tutti i sensi. Non era mai successo, me lo ricordo, un finale di campionato come questo, in tutti i sensi, sia dal lato, come dicevo, e anche dalla gioia e dalla felicità. Quindi guarda, mi viene c'è una sola parola detta col cuore in mano, grazie, grazie e grazie a tutto lo staff, a tutti i dirigenti, a tutta la società Parma Calcio, e la, finisco poi dopo ti lascio, un grazie anche da tifoso, ringrazio i tifosi che hanno sostenuto la squadra sia in casa che in trasferta tutto il campionato, e veramente mi sento di dover ringraziare tutti. Mi dispiace per quelli che hanno criticato fino a, al giorno prima di Parma Bari, poi dopo oggi non c'è più nessuno, oggi sono tutti campioni del mondo. Vabbè, sappiamo che nel calcio è così.
È così.
Però un grazie a tutti di cuore, veramente, ancora.
E un grazie anche a te, ad Angelo. Ci vediamo questa sera al Parma e Congressi. Grazie ancora, Angelo. Un abbraccio.
Grazie Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguiti. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.